Giorno della festa dei lavoratori, il governo sceglie di lavorare.
Questa è Giorgia Meloni esattamente un anno fa, quando il cinema entrò a Palazzo Chigi. Per il 1° maggio lei riunisce il Consiglio dei Ministri e annuncia l'approvazione di un decreto dedicato al lavoro. Una grande mossa di comunicazione politica, vista la concomitanza con la festa dei lavoratori. E allo stesso tempo un testo che, secondo le intenzioni del governo, doveva rispondere alle urgenze del mercato del lavoro.
Una serie molto articolata di provvedimenti, ma il più importante di questi provvedimenti è relativo al taglio delle tasse sul lavoro.
Passeggiata per Palazzo Chigi, Giorgia Meloni, appunto, che annuncia camminando tutte le misure contenute del decreto, quindi termina la sua passeggiata e il video entrando in maniera maestosa nella grande sala che ospita il Consiglio dei Ministri, dove i suoi colleghi la stanno aspettando appunto per iniziare la discussione e mettere la firma.
Buon 1° maggio a tutti e adesso al lavoro.
Buongiorno.
Bene, oggi in questa puntata speciale per il 1° maggio parliamo di lavoro, di quali sono stati gli effetti di quel decreto un anno dopo e delle morti sul lavoro che ancora avvengono in Italia. È una puntata aperta, speciale di Closer in occasione proprio del 1° maggio. Io vi ricordo che Closer è un podcast riservato ai membri di Will Media, ovvero quelli che ogni mese sostengono la nostra informazione ed hanno accesso appunto a diversi prodotti, tra cui Closer, che è un podcast quotidiano in cui ogni giorno alle 18 proviamo a fare ordine tra i fatti della giornata. Lo rendiamo ogni tanto aperto proprio per farlo conoscere a chi ancora non lo conosce. Se vi piace, se volete ascoltarlo ogni giorno, se volete sostenere la nostra informazione, potete diventare membri accedendo al link in descrizione. E potete usare anche il codice 1° maggio 25, che vi dà diritto a uno sconto del 25% su tutti i piani. Bene, basta premesse, è ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Ho chiamato Clara Morelli, che è un'attrice di Will che si occupa di economia, proprio per capire quali sono stati i primi effetti del decreto lavoro del governo di un anno fa.
Il decreto lavoro era stato annunciato lo scorso 1° maggio e poi era stato approvato qualche giorno dopo, il 4 maggio, per rispondere alle urgenze del mercato del lavoro, urgenze che in realtà sono ormai, possiamo dire, caratteristiche strutturali del nostro paese, del nostro mercato del lavoro, però in qualche modo si doveva giustificare l'uso del decreto e agiva su più punti, quindi di fatto l'abolizione del reddito di cittadinanza sostituito con una misura che è stata chiamata assegno di inclusione per quelli che sono stati definiti non occupabili e poi una formazione, un supporto alla formazione è obbligatoria per chi invece era considerato occupabile.
Quindi, primo punto, via il reddito di cittadinanza che viene sostituito con un assegno di inclusione per i non occupabili e con una formazione obbligatoria per gli occupabili. Un ottimo spunto per capire come stiamo messi a un anno da quella misura.
Ecco, quello che sappiamo è che a un anno da questa decisione sono in poche le persone che sono riuscite a trovare un lavoro dopo la formazione, solo il 7%, e questo è un po' un sintomo di come la misura, la riforma del reddito di cittadinanza, cioè si è fermata un po' alla rimodulazione dei criteri per ricevere i sussidi, però poi insomma non basta, no? Bisognava fare una riflessione un po' più profonda sulle politiche attive del lavoro in Italia. Quello che il buco che ha lasciato l'abolizione del reddito di cittadinanza invece è più sulla povertà. Già la Corte dei Conti aveva valutato il reddito di cittadinanza come uno strumento molto efficace nella lotta alla povertà, non altrettanto efficace come strumento di politica attiva del lavoro. Aveva supportato 1,2 milioni di persone contro la povertà, ma delle 2,2 milioni di persone che avrebbero dovuto trovare lavoro grazie al reddito di cittadinanza, solo in 150.000 ce l'hanno fatta.
Quindi, come dice Clara, il problema restano le politiche attive del lavoro, come prima con il reddito di cittadinanza. Calcolate che soltanto il 7% ha trovato lavoro dopo la formazione. Quindi nella sostanza il reddito di cittadinanza non è stato cancellato, ma ha cambiato volto. Ora si divide in assegno di inclusione da una parte e supporto per la formazione e il lavoro dall'altra. Per questa misura sono stati stanziati quasi 7 miliardi, 5 per l'assegno di inclusione e 1,4 per il supporto alla formazione. Oltre a questo poi il decreto lavoro toccava anche il tema dei contratti a termine.
L'altra cosa su cui interveniva il decreto lavoro erano i contratti a termine, rendendo più semplice il rinnovo di questi contratti, dopo che i governi precedenti, con ad esempio il decreto dignità, avevano fatto il contrario, avevano reso più difficile il rinnovo dei contratti a termine, che però si sono mossi in modo totalmente opposto rispetto a queste misure, cioè quando i rinnovi erano più stringenti il numero di contratti a termine è salito moltissimo, toccando i massimi nel 2022 con 3 milioni di contratti a termine su 18 milioni di dipendenti, per poi scendere, insomma, in quest'ultimo anno, quando i rinnovi sono diventati di fatto più semplici.
Insomma, i contratti a termine continuano ad essere la forma prediletta di assunzione. Riguardano 3 dipendenti su 4. Quindi, tra contratti a termine, politiche attive del lavoro e incentivi per l'assunzione dei giovani, la domanda è: come sta andando il mercato del lavoro in Italia?
In generale sono aumentati gli occupati, quindi abbiamo un mercato del lavoro che è in crescita, è vero, però innanzitutto dobbiamo guardare alla qualità di questo lavoro. È un lavoro comunque che viene pagato poco, gli stipendi, lo sappiamo, l'abbiamo ripetuto fino allo sfinimento, sono bassi e salgono veramente di poco rispetto all'inflazione, e ci si sta ancora interrogando sul perché vediamo invece questi numeri sul mercato del lavoro molto positivi. Una delle ipotesi avanzate dagli economisti che stanno analizzando questo fenomeno è che le aziende abbiano iniziato ad assumere più lavoratori per via dell'aumento del costo dell'energia, cioè far funzionare, semplificando molto, far funzionare una macchina, visto che l'energia costa molto, rappresenta un costo più alto per l'azienda, che quindi può decidere di assumere più lavoratori per far fare quel lavoro e a un costo minore. Infatti la crescita, la produttività, gli stipendi sono rimasti fermi.
Quindi siamo in crescita per svariati motivi, alcuni positivi, altri invece più controversi. La conclusione però è ancora quella di sempre: abbiamo a che fare con un lavoro che viene pagato ancora poco in relazione al costo della vita e all'andamento dell'inflazione. Su questo tema il dibattito è aperto da mesi, tra salario minimo, salario giusto, altre forme di sostegno ai salari e anche la Corte di Cassazione, che qualche mese fa ha chiarito che il salario deve comunque essere verificato per la sua congruità rispetto ai parametri costituzionali della giusta retribuzione. A proposito di questo, il decreto lavoro interveniva anche su un altro aspetto, ovvero il famoso taglio del cuneo fiscale, cioè la differenza tra il lordo e il netto in busta paga che ci ritroviamo ogni mese.
Una delle altre dimensioni su cui interveniva il decreto lavoro era il taglio del cuneo contributivo di 4 punti percentuali, che poi si era tradotto in dai 20 ai 65 euro in più in busta paga. Prima era stato introdotto fino a dicembre del 2023, poi esteso con la legge di bilancio per tutto il 2024. Sono i famosi 10 miliardi di euro di debito pubblico, puro debito pubblico in più, che hanno permesso il rifinanziamento della misura per questo 2024, ma che rappresentano un po' un problema per la legge di bilancio che dovrà essere fatta alla fine di quest'anno.
Il problema ora sarà dove trovare le risorse per fare in modo che questo taglio al cuneo fiscale annuale venga rinnovato. E qui si giocherà molto della credibilità del governo e dei rapporti tra governo e istituzioni europee. Parte è stato fatto con il decreto lavoro, adesso ci aspetta un'altra sfida. A proposito del decreto lavoro, uno degli aspetti su cui si interveniva era quello delle maggiori tutele per i percorsi scuola-lavoro. Ed eccoci al secondo importante tema di questa puntata.
Dignità e azzerare le morti sul lavoro che feriscono la società.
Questo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio meraviglioso del suo discorso di insediamento davanti alle Camere per il suo secondo mandato. È quello che è stato definito il discorso sulla dignità, discorso bellissimo, vi invito a riascoltarlo tutto su YouTube. C'è a un certo momento un lungo applauso che interrompe Mattarella dopo il passaggio relativo alle morti sul lavoro.
Le morti sul lavoro feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi, perché la sicurezza del lavoro di ogni lavoratore riguarda il valore che attribuiamo alla vita.
La sicurezza del lavoro riguarda il valore che attribuiamo alla vita. Poi Mattarella prosegue.
Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli. È entrato.
Anche qui un lungo applauso appena Mattarella pronuncia il nome di Lorenzo Parelli, studente morto a 18 anni durante il suo ultimo giorno di lavoro per un progetto di alternanza scuola-lavoro, proprio il 21 gennaio 2022. Le morti sono continuate. Nel 2024, proprio recentemente, abbiamo avuto 2 gravissimi incidenti che hanno riportato il tema delle morti sul lavoro d'attualità. Il 16 febbraio c'è stato il crollo del cantiere a Firenze con la morte di 5 operai, il 9 aprile la morte di 7 lavoratori in un'esplosione nella centrale idroelettrica sull'Appennino bolognese. Anche in questo tema ci servono i dati. Primo. Secondo l'INAIL, ogni giorno in Italia muoiono mediamente più di 3 persone sul lavoro. Ogni giorno. Il trend nel corso del tempo è migliorato. Rispetto agli anni 50 muoiono decisamente meno persone. Ma diciamo dagli anni 90 ad oggi questo trend in discesa si è fermato, è rimasto stabile. Si conta che dal 2008 al 2023 in Italia siano morte sul lavoro 21.000 persone. Un numero che risulta mediamente più alto rispetto alla media europea. Poi bisogna entrare nel merito di questi numeri. Ad esempio l'INAIL ci dice che rientrano in questi dati sia le morti avvenute sul luogo di lavoro, per esempio in un cantiere, sia quelle avvenute nel tragitto casa-lavoro. Calcolate che negli ultimi 15 anni in Italia più di 3 morti su 4 rientrano nella casistica delle morti sul luogo di lavoro. Ma c'è comunque una percentuale importante di persone che muoiono nel tragitto. Ed è anche qui che bisogna rivolgere lo sguardo per far diminuire il dato, perché stiamo parlando di un 25% di persone. Cioè, insomma, bisogna di capire che dietro le morti sul lavoro non c'è una componente accidentale. Ci sono fattori ben precisi. Tra questi, la lunga catena di subappalti, che da un lato crea problemi di coordinamento tra le varie aziende. Dall'altro diminuisce la formazione di chi si occupa di questo tema nel cantiere, perché magari proviene da aziende più piccole che investono poco su questo fronte. Poi c'è il tema della carenza di personale. Per l'Europa dovremmo avere un ispettore ogni 10.000 lavoratori. Calcolate che in alcune regioni abbiamo un ispettore ogni 40.000 lavoratori. La Sicilia, per esempio, ha 63 ispettori per 400.000 aziende, ben al di sotto di quanto prescritto a livello europeo. Capite l'importanza dei dati? Ecco, come spesso ci troviamo a riflettere anche qui su Closer, oltre a questi serve poi la volontà politica. La stessa volontà politica che si trovò quando venne scritta la Costituzione, che all'articolo 1 dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. E che forse, come ha detto il giurista Alfonso Celotto, è una frase che non abbiamo mai capito fino in fondo. C'è un importante aneddoto sull'Assemblea Costituente. Quando si stava scrivendo la Costituzione, si discusse molto lungamente per specificare che tipo di repubblica volessimo avere scritta nella nostra Costituzione. Palmiro Togliatti, leader del Partito Comunista, voleva scrivere quell'articolo con Repubblica di Lavoratori. Altre forze liberali e democristiane proponevano di specificare Repubblica fondata sulla pace e la giustizia fra le nazioni. C'era addirittura chi proponeva una Repubblica fondata su Dio. Alla fine arrivò Amintore Fanfani della DC e propose il compromesso, fondata sul lavoro. Che apparentemente non vuol dire nulla di concreto, ma che invece significa tantissimo, perché ci dà l'idea che il lavoro di ognuno di noi collabora a fare la Repubblica, dando l'idea di una democrazia partecipativa. E con questa, buona festa delle lavoratrici e dei lavoratori. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro, cura editoriale Francesco Zaffaran, post produzione a cura di Cora Miglia, supervisione suono e musica Luca Micheli, post produzione e montaggio Mattia Liciotti, coordinamento di post produzione Matteo Scelza.